Non esiste nessuna alternativa alla vittoria. La competizione dell'America con la Cina deve essere vinta, non gestita. In mezzo a un profluvio di fake news sull'overcapacity e le pratiche commerciali cinesi che fanno impallidire le pale usate dai russi come ultima arma dopo aver finito i missili ormai quasi 2 anni fa e i bambini decapitati da Hamas, Foreign Affairs, la testata ufficiale del think tank più guerrafondaio del pianeta, ha il merito finalmente di dire chiaramente le cose come stanno. L'impero in declino, per mantenere la sua egemonia, ha dichiarato la sua guerra ibrida contro il resto del mondo. Ora deve avere il coraggio di dichiarare apertamente non solo che quella contro la Cina è una guerra commerciale a tutti gli effetti, che non richiede teorie strampalate per essere giustificata, ma che in generale gli USA hanno deciso di dichiarare guerra alla concorrenza e al mercato tout court. E a proporlo non sono due personaggi a caso. Ma prima di farveli conoscere e di descrivervi nel dettaglio il loro delirante articolo col quale dichiarano guerra a tutto campo contro la Cina fino alla caduta definitiva del feroce regime comunista di Xi Jinping, una piccola edificante storiella dal tubo italiano. Ieri ci eravamo un po' sbizzarriti a perculare Parabellum per un video di pochi giorni prima dell'inizio della seconda fase della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina, dove il bimbone pacioccone livornese incredibilmente esprimeva concetti di buonsenso ampiamente condivisibili, che a comportarsi da aggressore era stata la NATO, che aveva provocato per decenni la Russia, che da un eventuale conflitto con la Russia l'Europa aveva solo da perdere, che l'Euromaidan era stato un colpo di Stato architettato dagli USA, insomma l'ABC di tutte le persone minimamente ragionevoli che non hanno né quello strano morbo che si chiama analfo-liberalismo, né vengono in nessun modo retribuite per dire il contrario della realtà, facendo un po' la figura degli ebeti, che è comunque sempre meglio che lavorare. E che però è l'esatto contrario di quello che abbiamo sempre sentito sostenere proprio dallo stesso Parabellum, che non manca mai di condire qualche osservazione arguta e qualche dato interessante con una quantità di retorica propagandistica filo occidentale abbastanza imbarazzante e anche un po' stucchevole. Un'ora dopo di me ha pubblicato un video simile anche il nostro amico Dazibao, tra l'altro senza che nessuno di noi due si accorgesse del video dell'altro, anche se spesso proprio per non accavallarci ci sentiamo e ci confrontiamo sui temi da affrontare, ma si vede che era destino. Dopo la pubblicazione del suo video, qualche ottoline ci gira questo screenshot che arriva dal gruppo Telegram di Parabellum e che dimostra come gli amici di Parabellum abbiano un po' questa mentalità da protezione paramafiosa nei confronti del loro guru. Invece di chiedergli com'è che la Russia era passata magicamente da essere aggredita ad aggressore, proprio mentre lui, a 40 anni suonati, da piccolo genio incompreso, era diventato magicamente uno dei sedicenti analisti geopolitici più citati dal baraccone della propaganda ultratlantista, si chiedevano come fare a mettere insieme un numero sufficiente di segnalazioni per spingere YouTube a buttare giù il video di Dazibao. D'altronde le bimbe di Bandera e i lettori di Kant ragionano così. È assolutamente coerente. Decenni fa erano temprati dal lavoro manuale ed erano reattivi e muscolosi e si dedicavano al manganello e all'olio di ricino. Ora gli agi dell'era postmoderna li hanno ridotti a bimbi minchia brufolosi e si limitano alle infamate. Ma lo spirito è esattamente quello. Lì per lì io me la sono anche un po' presa, devo dire la verità, che per quanto mi impegni a essere sempre il più sguaiato di tutti, poi non mi caca mai nessuno. Ancora attendo di essere messo nelle liste di proscrizione dei banderisti del Corriere della Serva. Purtroppo però a questo giro dopo poco l'attenzione è arrivata e non è stata proprio piacevolissima. YouTube infatti ha cancellato il mio video e non su segnalazione dei follower brufolosi di Parabellum, ma di Mirko Campochiari di persona personalmente. Deve essere stato quell'amore spassionato per l'open society e il dibattito franco, aperto e libero che l'ha portato magicamente da riconoscere che l'aggressore era la NATO a dedicare tutta la vita a dirci quanto è cattivo Putin e quanto è essenziale continuare a fargli la guerra fino all'ultimo ucraino. Oggi ovviamente ripubblicheremo il video tagliando quel micro frammento che ha permesso a Campochiari di dimostrare ancora una volta la genuinità dei suoi valori e la trasparenza dei suoi fini, facendoci cancellare il video dalla piattaforma. Ma ora basta parlare della propaganda di basso cabotaggio e torniamo a parlare della propaganda che conta davvero. Chi sono i due autori dell'articolo di Foreign Affairs che chiede alla Casa Bianca di mettere da parte le buone maniere e di dichiarare finalmente davvero guerra alla Cina? Il primo si chiama Mike Gallagher, è un parlamentare repubblicano del Wisconsin e nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di uno dei miei comitati preferiti di tutto quel gigantesco circo che è il Congresso USA, il comitato sulla competizione strategica tra gli Stati Uniti e il Partito Comunista Cinese. Notare, non tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, ma proprio tra USA e Partito Comunista. D'altronde, la più grande minaccia contro gli Stati Uniti, aveva affermato proprio Gallagher nel suo discorso di insediamento, è il Partito Comunista Cinese. Il Partito Comunista Cinese, sosteneva, continua infatti a commettere genocidi, nasconde l'origine della pandemia da coronavirus, minaccia Taiwan e ruba proprietà intellettuale americana per un valore di svariate centinaia di miliardi di dollari.
La Madonna!
Il comitato, aveva sottolineato l'ex speaker della Camera, Kevin McCarthy, era stato fondato perché per vincere la nuova guerra fredda dobbiamo rispondere con forza all'aggressione cinese. Negli anni Gallagher è stato costantemente al centro di tutte le principali battaglie della fazione più spregiudicata dell'imperialismo USA. È stato uno dei promotori della proposta di Trump di comprarsi la Groenlandia e poi ha litigato con Trump quando Trump aveva proposto di ritirare le truppe USA dalla Siria. È stato tra i promotori della famosa lettera bipartisan tra guerrafondai di entrambe le sponde per richiedere a Biden l'invio immediato degli F-16 in Ucraina ed ha guidato una delegazione di provocatori a Taiwan per rendere omaggio all'ex presidente Tsai Ing-wen, giusto per far incazzare un po' Pechino. Sul fronte economico ha votato per smantellare la legge Dodd-Frank che aveva introdotto alcune piccole misure restrittive alla speculazione finanziaria e ha votato contro l'innalzamento del salario minimo ed è stato uno dei promotori della battaglia per vietare TikTok negli USA che ha definito fentanyl digitale utilizzato per fare brainwashing a favore di Hamas in seguito all'operazione Diluvio di Al-Aqsa del 7 ottobre scorso. Nel febbraio 2024, infine, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare. Poco dopo si è scoperto che era stato assunto da Palantir, il colosso delle piattaforme digitali per l'intelligence e lo spionaggio, fondato da Peter Thiel, il guru dell'alt-right psichedelica e anarcocapitalista che spadroneggia tra gli yuppies della Silicon Valley. L'altra firma dell'articolo è ancora più di peso. Si chiama Matthew Pottinger, che suona un po' tipo Katzinger. Purtroppo però qui alla fine c'è poco da ridere. Pottinger infatti è niente po' di meno che l'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ruolo che ha ricoperto dal settembre del 2019 fino al gennaio del 2021, dopo aver passato ben 2 anni a dirigere la sezione asiatica del Consiglio per la sicurezza nazionale. Uno dei pochissimi ad essere durato per tutta l'amministrazione Trump, Pottinger è stato tra i principali artefici della fallimentare guerra commerciale inaugurata da Trump contro la Cina. Gallagher e Pottinger hanno fortificato il loro rapporto di collaborazione e il loro odio viscerale per tutto ciò che odora di Cina durante la guerra illegale di aggressione degli USA contro l'Iraq, alla quale hanno partecipato con entusiasmo e durante la quale Pottinger dichiara di aver sviluppato una sorta di senso di disagio per il fatto che la Cina non sarebbe realmente riuscita a convergere con il nostro ordine liberale. Da allora, continua Pottinger, ho realizzato che la democrazia non è inevitabile e non dovrebbe essere data per scontata, ma è una forma di governo per cui dovremmo essere pronti a combattere. Ed ecco così che, nonostante un'ideologia ultraconservatrice profondamente radicata, i nostri due eroi si ritrovano costretti ad ammettere che, in una presidenza afflitta da una lunga serie di fallimenti in termini di deterrenza, dall'Afghanistan all'Ucraina, passando per il Medio Oriente, la politica cinese dell'amministrazione Biden si è distinta come un punto relativamente positivo. L'amministrazione, ricordano, ha rafforzato le alleanze statunitensi in Asia, limitato l'accesso cinese alle tecnologie americane critiche e creato una convergenza bipartisan per le politiche anticinesi. Eppure, allertano i nostri due simpatici guerrafondai, l'amministrazione sta sprecando questi primi guadagni cadendo in una trappola familiare. Dare priorità a un disgelo a breve termine con i leader cinesi a scapito di una vittoria a lungo termine sulla loro strategia malevola. Gli Stati Uniti, sostengono, non dovrebbero gestire la competizione con la Cina, dovrebbero vincerla. Pechino, infatti, allertano, sta perseguendo una serie di iniziative globali progettate addirittura, pensate un po', per disintegrare l'Occidente e inaugurare, udite udite, un nuovo ordine globale antidemocratico. La Cina, infatti, ricordano, sta sostenendo dittature espansionistiche in Russia, Iran, Corea del Nord e Venezuela. Ma non solo, la Cina, infatti, ha anche più che raddoppiato il suo arsenale nucleare dal 2020 e soprattutto sta rafforzando le sue forze convenzionali più velocemente di quanto abbia fatto qualsiasi altro paese dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E a quanto pare sono anche bravissimi a farlo a costi contenutissimi, dal momento che riescono a finanziare il rafforzamento delle forze convenzionali più veloce di tutto il secondo dopoguerra, continuando comunque a mantenere la spesa militare complessiva sotto l'1,6% del PIL contro il 3,5% degli USA, che tradotto significa meno di 300 miliardi contro quasi 900, un terzo, e se spendendo un terzo invece che aumentare il gap lo riduco, significa solo una cosa, che il socialismo è oltre 3 volte più efficiente del tuo sistema di rapina legalizzata generalizzata, cosa che però non so se i nostri due ultra dell'anarcocapitalismo sarebbero disposti ad ammettere. Ma qui non siamo nel regno della coerenza logica e della realtà. Siamo nel regno dei redneck, creazionisti millenaristi. C'è una missione divina da compiere.
Siamo in missione per conto di Dio.
E non saranno i conti di voi secchioni nerd miscredenti, fissati coi numerini, a cambiare il corso della volontà del nostro Signore Creatore. Ma cosa intendono concretamente quando dicono vincere la competizione con la Cina e non semplicemente gestirla? Essenzialmente 2 cose. Uno, imporre ai governanti comunisti cinesi di rinunciare a cercare di prevalere in un conflitto caldo o freddo con gli USA e i suoi amici, che questa in teoria è una cosa anche abbastanza fattibile. Basterebbe quel conflitto non continuare a scatenarlo, cosa che ai nostri due simpatici amici suprematisti non sembra però convincere tantissimo. Ma soprattutto, 2, convincere il popolo cinese, dall'elite al potere ai cittadini comuni, che si dovrebbero ispirare a nuovi modelli di sviluppo e di governance che non si basino sulla repressione interna e sull'ostilità compulsiva verso l'estero, che mi pare già un po' più complicatino, se non altro per il fatto che convincere qualcuno del fatto che un paese che negli ultimi 80 anni si è reso protagonista di oltre 200 episodi di guerra ibrida di vario genere in tutto il pianeta ha un modello di sviluppo che è meno fondato sull'ostilità compulsiva verso l'estero di uno che ha fatto solo una guerra 45 anni fa, che è durata meno di un mese, potrebbe non essere proprio facilissimo, diciamo. Anche i nostri due esaltati guerrafondai riconoscono che nessun paese dovrebbe essere felice di intraprendere un'altra guerra fredda. Il punto però rilanciano con forza è che i leader cinesi stanno già conducendo una guerra fredda contro gli Stati Uniti. Come è noto, infatti, i cinesi riempono di armi tutti gli avversari di Washington, anche se, come fanno esattamente, è difficile dirlo, dal momento che, come ricordava ad esempio Business Standard, l'export delle armi cinesi sta affrontando un declino. Secondo l'International Peace Research Institute di Stoccolma, infatti, l'export di armi cinesi tra il 2016 e il 2020 sarebbe diminuito addirittura del 7,8% e rappresenterebbe oggi appena il 5,2% delle esportazioni globali di armi, dal 6,3% di qualche anno fa, contro il 40% rappresentato dagli Stati Uniti. Un dato eclatante? Sì, vabbè, per noi persone normali, insomma, per quelli in missione per conto di Dio, evidentemente un po' meno. Il crollo dell'export di armi cinese, infatti, per la propaganda suprematista, sarebbe dovuto, quando è giorno dispari, al fatto che se le tengono tutte per sé per ingrassare gli arsenali. Quando è pari, invece, alla scarsa qualità, come d'altronde, di tutto ciò che è cinese, come ricorda sempre Business Standard. Quindi, secondo questa logica, i cinesi rinunciano a degli ottimi affari per riempirsi gli arsenali di armi che funzionano di merda e che li condannano alla sconfitta militare. Dei geni, proprio.
A genius.
La realtà ovviamente è un po' diversa e molto più semplice. Gli USA danno la caccia con le sanzioni a chiunque si azzardi a vendere armi ai paesi che non sono al 100% al servizio degli interessi di Washington. E siccome l'economia cinese, a differenza di quella USA, è fondata sulla produzione di oggetti che servono a vivere e non a morire, i cinesi ad andare incontro a delle sanzioni per un mercato che per loro è del tutto marginale non ci pensano proprio. Ciò nonostante, suggeriscono i nostri equilibratissimi amici, piuttosto che negare l'esistenza di questa guerra, Washington dovrebbe appropriarsene e vincerla. E per vincere è necessario dichiarare apertamente che un regime totalitario che commette genocidi, alimenta i conflitti e minaccia la guerra non sarà mai un partner affidabile. Che detto da un parlamentare che ancora il 21 marzo scorso spingeva il Dipartimento della Difesa a impegnarsi pubblicamente a sostenere Israele nella distruzione di Hamas, potrebbe suonare non esattamente credibile, diciamo. I nostri due eroi riconoscono che l'amministrazione Biden non solo ha rinnovato le misure intraprese già dall'amministrazione Trump, ma le ha anche significativamente estese. E riconoscono anche quanto l'amministrazione Biden si sia prodigata per rafforzare tutte le alleanze militari costruite nel Pacifico per minacciare la sicurezza cinese, dal Quad all'AUKUS, per passare dal summit trilaterale USA, Giappone, Corea del Sud e finire con quello inedito che si svolgerà a breve tra USA, Giappone e Filippine. Ma tutte le aspettative che queste iniziative lodevoli avevano sollevato sono state poi tradite. Biden a un certo punto ha addirittura deciso di stringere la mano a Xi in mondovisione nella villa di Dynasty a San Francisco. E ora leader politici e grandi uomini d'affari USA si alternano in pellegrinaggi a Pechino che non fanno altro che legittimare un regime che negli ultimi due anni non ha fatto altro che mostrare il suo lato peggiore. Il 1 febbraio, scrivono i nostri due amici senza nessun senso del ridicolo, gli abitanti del Montana hanno avvistato un'enorme sfera bianca che si spostava verso est. L'amministrazione stava già seguendo il pallone spia cinese, ma aveva intenzione di lasciarlo passare sopra di loro senza avvisare il pubblico. Ed è stato solo grazie alla pressione politica che Biden ha ordinato l'abbattimento del pallone una volta raggiunto l'Oceano Atlantico e che il segretario di Stato Anthony Blinken ha rinviato un viaggio programmato a Pechino. Del fatto che poi quel pallone sia stato recuperato, analizzato e sia stato determinato che era a uso civile, non ne fanno troppa menzione. Ma andiamo oltre, perché era solo l'inizio. Nel giugno 2023, infatti, ricordano i due autori, fughe di notizie alla stampa hanno rivelato che Pechino stava progettando, pensate un po', addirittura di costruire una base di addestramento militare congiunta a Cuba, che è una cosa veramente disdicevole. Contro le oltre 1000 basi USA di ogni tipo sparse per il mondo, infatti, la Cina ne conta solo due, meno anche dell'India o di Singapore, per non parlare della Turchia, della Francia e men che mai della Gran Bretagna. Una volta che trovi un paese amico che ti dà un po' di spazio, che fai? Costruisci una base sola? E infatti era una mezza bufala, come fu costretto a sottolineare anche un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che rivelò quanto le informazioni trapelate sulla stampa fossero imprecise. Era un casottino, una cosa e niente. La Casa Bianca minimizzò, denunciano i nostri due autori, mentre in realtà si trattava di una notevole eco della guerra fredda. Cosa volevano di più per inscenare una nuova Baia dei Porci? Evidentemente i nostri due amici non si sono confrontati abbastanza con l'analista militare di fama internazionale noto col nome di Parabellum, che gli avrebbe potuto spiegare, come fa continuamente dagli autorevoli schermi della prestigiosa miniera di Van Greco, che ogni paese ha il diritto di ospitare tutti i missili a lunga gittata di una potenza ostile che vuole, figurarci una minuscola base per addestrare qualche soldato. D'altronde gli USA hanno fatto sapere di averne una addirittura nelle isole Kinmen, che non solo sono ad appena 10 km dalla Cina, ma che appartengono a una nazione come Taiwan, che gli USA sono i primi a non riconoscere ufficialmente e che ufficialmente fa parte della Cina, che è una sola e indivisibile, anche per la Casa Bianca. Ma tutta questa condiscendenza verso crimini plateali, come far volare un pallone gonfiabile e addestrare qualche decina di cubani, alla fine, si chiedono i nostri due autori, cosa ha portato di buono?
Sto cazzo!
Assolutamente niente, come si è visto nel caso di quello che loro definiscono il massacro di Hamas del 7 ottobre in Israele. Ma prima di andare avanti, un piccolo break pubblicitario.
È iniziata la campagna di tesseramenti di Multipopolare, l'associazione del 99%. Questa settimana due appuntamenti nelle Marche, con la presenza di Gabriele Germani. Sabato 13 aprile, dalle ore 17 a Iesi, presso Para un Principe Enano. Domenica 14, dalle ore 11 ad Ancona, presso Altra Idea di Città. E sempre domenica, dalle ore 10, in Puglia, presso Le Fattizie d'Arneo a Nardò. Maggiori informazioni sul nostro sito www.ottolinatv.it e sulle nostre pagine social. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
Quello che sconvolge i nostri due simpatici autori è che la Cina non solo non ha fatto niente per sostenere la pulizia etnica di Gaza, ma addirittura ha messo il veto alle risoluzioni USA in Consiglio di Sicurezza che permettevano a Israele di perpetrare il genocidio con l'assenso della comunità internazionale, e al loro posto ne ha proposte altre che avevano intenzione perlomeno di stoppare lo sterminio, alle quali gli USA sono stati costretti a mettere il veto da soli contro tutto il resto del mondo. Ma non solo, quando poi gli yemeniti hanno deciso di ricorrere ai mezzi in loro possesso per creare un po' di deterrenza contro il sostegno allo sterminio, invece di attaccarli illegalmente a casa loro a suon di bombe, come hanno fatto gli USA senza grossi risultati, i cinesi ci si sono messi a parlare e hanno pure trovato un accordo per far passare le loro navi, dimostrando che non servivano a portare armi e altre merci al regime genocidiario sionista. Tutta questa spavalderia che porta un paese come la Cina a pensare di potersi sottrarre dal sostenere l'ennesimo sterminio colonialista senza pagare dazio è dovuta a questa idea dei tanti buonisti che circondano Rimban Biden che con la Cina ci si debba trattare. Un po' come Nixon e Carter con l'URSS. Volevano trovare un nuovo equilibrio, sostengono i nostri autori, ma non c'era equilibrio possibile. Per l'impero USA non esiste altro equilibrio possibile che il dominio totale del globo, cosa che capì perfettamente Reagan, che infatti la guerra fredda decise che voleva vincerla, non semplicemente gestirla. Reagan si impegnò per tirare giù il muro di Berlino, Oggi Washington deve concentrare tutti i suoi sforzi per buttare giù il Great Firewall, il muro che la Cina ha tirato su per non farsi invadere dalla propaganda delle oligarchie suprematiste occidentali. Perché nel frattempo Xi ha investito miliardi di dollari per influenzare le opinioni pubbliche occidentali e creare divisione dentro il giardino ordinato. Come si spiegherebbe altrimenti che così tanta gente, di fronte a delle belle soldatesse israeliane che fanno dei balletti ammiccanti su TikTok, di fronte alle macerie dopo aver sterminato 15.000 bambini, continua ad indignarsi? Cosa cazzo gliene frega alla gente normale dello sterminio di bambini che, come dicono i democratici sionisti, sono solo i terroristi di domani? La prima cosa da fare, suggeriscono i due autori, è invertire immediatamente il corso di quello che con l'amministrazione Biden, al netto dell'inflazione, sostengono, è diventato un taglio netto alla spesa militare. Invece di spendere poco più del 3% del PIL per la difesa, sostengono, Washington dovrebbe spendere il 4% se non addirittura il 5% e superare così da soli la metà della spesa militare di tutto il mondo. Solo per una deterrenza decente per Taiwan, specificano, gli USA dovrebbero spendere come minimo 20 miliardi aggiuntivi l'anno per i prossimi 5 anni, da mettere in una sorta di fondo deterrenza gestito direttamente dal segretario di Stato. Il fondo di deterrenza, continuano, dovrebbe essere il simbolo di uno sforzo generazionale diretto dal presidente per ripristinare il primato degli Stati Uniti in Asia. Perché giustamente in Asia di chi deve essere il primato? Degli asiatici? Eh no, sono barbari. E deve essere degli americani, che sono un popolo eletto. Porco! I nostri due amici hanno anche idee piuttosto precise su come impiegare esattamente questi soldi. La priorità, sostengono, dovrebbe essere quella di massimizzare le linee di produzione esistenti e costruire nuove capacità di produzione di munizioni critiche per l'Asia, come missili antinave e antiaerei, che possono distruggere obiettivi nemici a grandi distanze. Poi dovrebbero servire ovviamente a produrre migliaia e migliaia di droni per trasformare lo stretto di Taiwan in un fossato ribollente, lo definiscono. E poi ci si dovrebbe dare sotto di creatività, ad esempio pensando di disperdere lanciamissili nascosti in container commerciali o schierare la Power Joint Direct Attack Munition, un kit a basso costo che trasforma bombe standard a 500 libbre in missili da crociera a guida di precisione. Poi, siccome i cinesi sono pieni di missili a lunga gittata di ogni tipo che possono raggiungere il grosso delle installazioni militari nel Pacifico, è necessario distribuirle nel modo più diffuso possibile e quindi servono tanti accordi con gli attori regionali per ampliare il numero di basi, che le oltre 1000 che hanno ad oggi, che sono tipo 10 volte le basi straniere di tutti gli altri paesi messi assieme, per gli USA vanno bene sì, ma in tempo di pace. Ora che siamo in guerra, dobbiamo averne minimo 50 volte il resto del mondo messo assieme. E ovviamente poi tutte queste basi andranno attrezzate a dovere e ci andranno preposizionate forniture critiche come carburante, munizioni e attrezzature, e questo in tutto il Pacifico. Ma tutto questo, sottolineano, potrebbe essere inutile se comunque continuassimo a permettere alla Cina di tenere economicamente in ostaggio l'Occidente. Da questo punto di vista, le sanzioni di Trump rafforzate da Biden sono un primo passo importante, concedono, ma devono essere solo l'antipasto. Gli USA devono stoppare l'esportazione di tutto quello di cui la Cina ha ancora bisogno di importare per continuare a sostenere la sua crescita. Ma tutto questo ancora potrebbe non essere sufficiente se non si decide di fare una campagna ideologica come si deve, proprio come quando Reagan decise di fare un salto di qualità e definì l'Unione Sovietica il fulcro del male nel mondo moderno e cominciò deliberatamente a danneggiarne l'economia. Anche perché, sostengono, esattamente come con l'Unione Sovietica, Washington non dovrebbe temere lo sbocco finale che ormai viene auspicato da un numero crescente di cinesi, dicono loro, e cioè una Cina in grado di tracciare il proprio percorso libera dalla dittatura comunista. Il governo draconiano di Xi, scrivono, ha convinto anche molti membri del PCC, sicuramente tutti quelli a Libropaga gli americani, che sicuramente ci sono e non sono nemmeno pochissimi, che il sistema che ha prodotto il recente rapido declino della prosperità, dello status e della felicità individuale della Cina merita un riesame. Il sistema che ha prodotto uno stato di sorveglianza onnicomprensivo, colonie di lavoro forzato e il genocidio di gruppi minoritari all'interno dei suoi confini è un sistema che ovviamente va contro anche gli interessi e la cultura stessa dei cinesi, che se davano retta agli americani a quest'ora sì che se la spassavano, perché ovviamente ambirebbero tutti invece che in Cina a vivere in India, che solo 40 anni fa aveva un PIL pro capite superiore a quello cinese e ora è fermo a un sesto, che però non dà un'idea chiara delle condizioni di vita dell'indiano medio rispetto a quello cinese, perché quasi metà della ricchezza indiana è concentrata, come negli Stati Uniti, nelle mani dell'1% più ricco e il coefficiente di Gini indiano è il doppio di quello cinese. Risultato? La Cina nel 2020 ha messo fine alla povertà assoluta in tutto il paese, o come recitava un titolo, mi sembra, di Repubblica, se non ricordo male, ha costretto tutti i suoi abitanti a uscire dalla povertà, mentre l'India ha lasciato la libertà di continuare a morire di fame a oltre 80 milioni di suoi cittadini. Sicuramente Washington avrà vita facile nel convincere i cinesi che a seguire il modello neoliberista USA c'hanno solo da guadagnare. Abbiamo voluto dedicare così tanto tempo a questo singolo articolo perché riteniamo sia importante capire fino in fondo il livello raggiunto dal dibattito pubblico nel cuore delle sfere più alte della politica statunitense. Difficile dire quanto la ferocia inaudita e la totale spregiudicatezza nell'invocare la distruzione di un paese da 1,5 miliardi di abitanti sia il delirio di una minoranza rumorosa dell'establishment americano, o quanto piuttosto semplicemente questi due personaggi abbiano il ruolo di dire ad alta voce quello che gli altri pensano, per cominciare a tastare un po' il terreno, come dei Macron qualsiasi. Fatto sta che qui non parliamo di due blogger esagitati o di un parabellum qualsiasi che, come ritorsione al massimo, può buttare giù un video da un canale YouTube indipendente con 50.000 follower e poi piangere in un angolino nella cameretta in video call con stirpe e nane cantatore. Qui parliamo di un pezzo dei piani alti della classe dirigente che dice apertamente che l'obiettivo politico è rovesciare uno Stato e spiega per filo e per segno, passo dopo passo, cosa farebbero se fossero al governo, come è molto probabile che saranno fra non moltissimo, per arrivare a quell'obiettivo. Come diceva il compianto Giulietto Chiesa, prendendosi del complottista, gli USA l'obiettivo finale l'hanno deciso già da mo. Il dibattito interno è solo per decidere di volta in volta quale strada prendere per arrivarci. Inizialmente questo video si doveva occupare del viaggio della Yellen a Pechino e delle nuove puttanate riguardanti l'overcapacity del sistema produttivo cinese, che è in tutto e per tutto una vera e propria fake news. La sovracapacità di un sistema produttivo si calcola sostanzialmente in base a tre parametri: la percentuale di utilizzo delle fabbriche, la percentuale di merci che rimane ammassata nei magazzini e il calo del margine di profitto. Tutti e tre parametri che, nel caso ad esempio degli autoveicoli elettrici cinesi, non vengono minimamente rispettati. Perché, come diceva apertamente anche Bloomberg pochi giorni fa, la cosa che spaventa i capitalisti americani non è la sovracapacità cinese, è il fatto che hanno un sistema produttivo decisamente più performante ed efficiente. E quindi, dopo aver per 30 anni sfrucugliato le gonadi con la religione della concorrenza, ora che la concorrenza sono necessariamente destinati a perderla, si cambia un po' il registro. E per non dirlo proprio così brutalmente, apertamente, ci si inventa una nuova interpretazione di questo termine, che in realtà, diciamo, ha dei requisiti tecnici molto chiari che in questo caso non sussistono. Poi ci siamo persi in altro e quindi, per approfondire questo tema, vi rimando molto banalmente al video che ha pubblicato ieri il nostro amico, socio e sodale Davide di Dazibao, dove spiega la questione per filo e per segno con la solita eleganza e chiarezza che lo contraddistingue sempre. Nel frattempo, se ti è piaciuto questo contenuto, ricordati di mettere un like, di iscriverti a tutti i nostri canali e di attivare le notifiche. Ma soprattutto ricordati che canali come il nostro, senza santi in paradiso, in particolare nel paradiso di chi finanzia fino all'ultimo bamboccione, basta che si allinei alla propaganda guerrafondaia suprematista, per campare hanno bisogno del tuo contributo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Mirko Campochiari.